e lo Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Mettiamoci in silenzio davanti al Signore. Possiamo ascoltare la tua parola e contemplare il mistero d'amore che si è svelato sulla croce. Il dono del tuo figlio non sia mai vano nella nostra vita. Te lo chiediamo per lo stesso Gesù, tuo figlio e nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Leggiamo dal versetto 16, l'ultima parte del versetto 16, del capitolo 19 di Giovanni un po'. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritto in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto io sono il re dei giudei. Rispose Pilato, quel che ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro, non stracciamola, ma tiriamo la sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice, si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre, «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo, «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse, ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse, è compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parascella e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue ed acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò a prendere il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 kg di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parascella dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Ecco, rimaniamo un po' in silenzio, ripercorrendo qualche momento di questa testa. passaggio importante, no? Come è sempre il racconto proprio della crocifissione di Gesù in tutti i Vangeli. E qui il racconto rallenta, come abbiamo già notato in tutto il racconto della Passione, abbiamo un tempo di narrazione rallentato. Viviamo più da vicino, gli evangelisti ci fanno vivere più da vicino questo momento, questi momenti della vita di Gesù, gli ultimi, che sono quelli appunto cruciali, il termine cruciale è proprio da questo, cioè sono ecco, quelli che segnano il passaggio più importante di tutta la narrazione del Vangelo. Ne siamo consapevoli perché gli evangelisti stessi in diversi modi sottolineano questi momenti. Giovanni dal canto suo, abbiamo notato, che, come il suo solito, ci dà alcune parole chiave che tendono a ripetersi, no? Ce n'è uno in particolare, no? Che si è ripetuta più volte durante la lettura. Qual è? Verbo compiere. Perché si compisse, no? Ciò che era scritto. È l'ultima parola di Gesù, sulla bocca di Gesù, la parola, no? Quindi esplicita, in prima persona di Gesù, dice, Gesù disse, è compiuto. Proprio questo verbo. Più di così non poteva sottolinearlo Giovanni, no? Avete notato che, ripeto, sono citati alcuni testi della scrittura, sempre accompagnati perché si compisse ciò che era scritto per sottolineare alcuni momenti degli eventi che compiono, sono il compimento di un annuncio. Ma non è solo, come dire, un riferimento al compimento di una profezia, di un testo dell'Antico Testamento. Ecco, quel verbo compiere, però significa anche pienezza, qualcosa che si colma, si riempie, no? Qualcosa che è arrivato al colmo, alla pienezza, dove non si può aggiungere più niente. È importante questo. Ed è quanto mai paradossale per certi versi, no? Se ci pensiamo bene, è un verbo che mal si coniuga dal punto di vista nostro, umano, no? Con gli eventi che vi si collegano. Una morte, è quella morte, fatta in quel modo, vissuta in quel modo. Non ha, o almeno non sembrerebbe avere il sapore della compiutezza, anzi, sa molto di incompiuto, di cose lasciate lì e di un vuoto che rimane, apparentemente, ripeto, dal punto di vista umano, cioè molte volte e di fatto così si vive alcune volte l'esperienza della morte, no, di una persona cara o la propria, come un fallimento, cioè una cosa che finisce. Invece vedete, ecco l'annuncio, no? Cristiano della fede. Invece è qualcosa che si sta compiendo, completando. È tutto un mistero che si compie in quegli attimi, in quei momenti. E Giovanni lo sottolinea perché appunto ci invita ad entrarci in questo mistero di compimento. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Guardate questo versetto 35, dove emerge in modo chiaro, no? L'intenzione del narratore. Qui il narratore ce l'ha scoperto, l'evangelista non si nasconde dietro al racconto. Qui dice perché sta raccontando quello che sta raccontando. È una testimonianza la sua, vera, e sa che dice il vero. Sempre ricordate che abbiamo già detto della verità. Perché voi crediate? Lo ribadirà alla fine, no? La fine del Vangelo, in due tornate, alla fine del capitolo 20, alla fine del capitolo 21, di nuovo ribadirà questo. E di nuovo troveremo parole quasi identiche. Alla fine del capitolo 21, questo è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Anzi, qui compare un noi, oltre al discepolo che scrive. Là invece è in prima persona quasi. Chi ha visto nella testimonianza? Chi ha visto? C'è qualcuno che ha visto. Mentre alla fine del capitolo 21, alle righe, si comprende che chi scrive non è chi ha visto, ma chi ha raccolto da chi ha visto. E d'altra parte non può essere che così, perché ecco, la crocifissione è il racconto che ci fa vedere. Tanto è vero che poi noi l'abbiamo trasformato nella devozione popolare, appunto, anche proprio in rappresentazione. No? Nei secoli, no, ci sono sviluppate tantissimi casi di rappresentazione proprio della crocifissione di Gesù. La Via Crucis, no? E tutte le devozioni popolari che, ecco, ci riportano davanti, no? San Paolo dice, scrivendo ai Corinti, a voi che davanti ai quali è stato rappresentato il Cristo crocifisso. Ovviamente non faceva riferimento a una rappresentazione teatrale, no, esteriore, no, ma quel racconto che rappresenta, no? Che ci fa vedere con gli occhi di chi ha visto. È bella questa contemplazione del mistero. Ecco, la croce è questo. Gli eventi della passione diventano veramente eventi in cui siamo invitati alla contemplazione, a vedere. Tutti gli evangelisti sottolineano questo, no? La presenza di alcuni discepoli, delle donne che restano lì a vedere, anche gli altri, proprio negli altri Vangeli troviamo proprio il verbo teoreo, no? Stavano lì a guardare da lontano, dice. Ecco, anche noi siamo invitati a dare questo sguardo in questo mistero, non semplicemente a questo mistero, ma uno sguardo nel mistero, a cui queste parole ci invitano, ci portano. È il mistero del Verbo incarnato che appunto nella croce compie il suo dono più grande. È compiuto. Che cosa ha compiuto? Che cosa si colma? Ripercorriamo un momento, ecco, queste parole, questo racconto. Gesù dagli uomini, lo consegnò loro perché fosse crocifisso, erano le ultime parole, no? L'ultima consegna. Di queste consegne degli uomini, ma anche del Padre e di se stesso, fatta anche da sé. Tutti gli evangelisti l'hanno già sottolineato durante il racconto del Vangelo. Tutti, sia Giovanni che gli altri tre, hanno dei passaggi in cui si chiarisce che appunto quello di Gesù non è sulla croce, non è un incidente di percorso, è il dono che compie appunto quell'offerta incominciata con l'incarnazione stessa di Gesù. Quell'abbassamento di Gesù, ecco, che era già un dono, si compie, raggiunge il suo momento più esaltante nella croce. Più esaltante, così ne parla Giovanni, ricordate, capitolo 11, 12, eccetera, la glorificazione. Eppure è un mistero in realtà di discesa, appunto, un compimento nella discesa più profonda, no? Nella miseria umana, come dice il modo splendido l'inno dei Filippesi, capitolo 2, quello annientamento di Gesù, quello sprofondare, no? Di Dio nella miseria dell'umanità, fino alla morte di croce, più giù di così non poteva andare. Ecco, il compimento è qui. È la misura dell'amore che riempie i vuoti, il vuoto dell'umanità nostra. Che altrimenti sarebbe quello, sì, veramente, ecco il vuoto, no? Ciò che compie, colma, dà pienezza a quel vuoto, appunto, è proprio il dono, l'offerta che Gesù sta facendo. Infatti, a quel lo consegnò loro perché fosse crocifisso, corrisponde l'ultima consegna, quella di Gesù, e chinato il capo, consegnò lo spirito. Ci ritorniamo adesso su questa espressione, però ve la sottolineo già perché è appunto il compimento, no? È compiuto. Chinato il capo, consegnò lo spirito. È quella consegna di Gesù. È appunto quella che fa giustizia, riempie, colma tutti i vuoti di quelle consegne e tradimenti degli uomini che non hanno saputo amare. Non hanno saputo amare l'amore, Gesù, nella sua pienezza. Ma attenzione, perché Giovanni ci lascia alcuni segni anche in questo racconto così drammatico, no? Non tragico, ma drammatico sì, ci lascia qualche segno di speranza, no? Un segno di luce che viene da Gesù, ovviamente, primariamente, ma non solo da Lui. Da Lui promana su chi ha intorno. Tra i quattro racconti della Passione, quello di Giovanni in questo senso è il meno tragico, cioè nel senso lo rappresenta meno crudamente, no? La sofferenza della croce, cogliendola, trasfigurandola in un significato, no? Che cerca di rimarcare continuamente, no, nel racconto, perché ogni elemento è appunto trasfigurato, interpretato, ogni elemento del racconto è interpretato e già in questa interpretazione è appunto trasfigurato, cioè ci viene riletto nella luce. Dall'inizio lo crocifissero con lui altri due. Lasciare la crocifissione, dal momento proprio della crocifissione, qui tutti gli evangelisti sono piuttosto laconici, non c'è nessuna descrizione, non si accaniscono a descrivere come l'hanno crocifisso, lo crocifissero, basta. E con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. E con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Notate Giovanni come, a volte cogliendo le differenze, cogliamo anche il riferimento, no? Vedete come Giovanni sta interpretando. Gli altri ci dicono che erano appunto accanto a due la donna, no? Giovanni non sottolinea questo. Evidente che se erano stati crocifissi avevano anche questi dei capi d'accusa probabilmente, ma non è questo che Giovanni sottolinea. Giovanni sottolinea che erano due uomini, Gesù in mezzo, uno da una parte, uno dall'altra, Gesù in mezzo. Ecco il posto di Gesù in mezzo all'umanità. Gesù però, anche quello di Matteo, dove due o tre sono riuniti e là sarò io in mezzo a loro, no, dove sono due o tre, io in mezzo a loro, sempre. Gesù c'è sempre nell'umanità nostra e soprattutto nella sofferenza. Nell'umanità sofferente c'è Lui in mezzo. Ecco l'intercessore per eccellenza, non chi sta da parte. Gesù non ci salva stando da parte, stando sopra, stando di lato, in mezzo. Quante cose può richiamare questa parola. Pilato compose l'iscrizione, e qui c'è poi tutta questa parte, questi versetti dedicati a questa discussione sull'iscrizione, no? Un dato anche questo, confermato da tutti i Vangeli anche questo. Ma è lui, di nuovo Giovanni, che sottolinea in modo più forte e più esplicito il significato, il re dei giudei. E così quell'iscrizione diventa, come ripeto, sottolineano anche gli altri, ma Giovanni di più, attraverso questo confronto, questo dialogo, no, di discussione, no, dei giudei con Pilato, che avrebbero voluto che dovevano cambiare, perché aveva scritto il Gesù, no, scrivi invece che questo, discussione, gli altri Vangeli non ce la riportano. Ecco, Giovanni lo fa, e facendolo sottolinea il significato. Il significato profetico di quella parola, scritta per denigrare, e invece alla fine diventa l'emblema, no? Di chi è veramente il Signore, di chi è Gesù, il re dei giudei, un re crocifisso. Un re che quindi lì diventa condottiero, guida, vincitore e giudice. È lì che compie il suo servizio, tra virgolette, di re. Chi ha messo quella scritta? Ovviamente, no? Non lo vuole capire, ma appunto quella scritta è chiara, parla, tanto è vero che appunto si vorrebbe anche cambiarla, ma resta, quello è stato scritto e quello è. E allora si tratta di capire. Giovanni, facendoci appunto capire come ogni evento che sta accadendo ha un suo senso. atto particolare, la divisione delle vesti. E ci insiste di nuovo, vedete come gli altri evangelisti sono più fugaci in questa, nella narrazione di questi particolari. Giovanni invece ci insiste anche qui e cita esplicitamente il Salmo 22, 19. Così si compiva la scrittura che dice: se vise le vesti e la tunica. Ecco, solo lui fa questa distinzione tra le vesti e la tunica. E per richiamare quel Salmo, quel versetto del Salmo 22, così importante, per dire appunto, ecco, si sta compiendo quella parola. E i soldati fecero così, quasi a compiere un copione, no? A interpretare un copione scritto da qualcun altro, non da loro. Ecco, questo è importante. Non sono gli uomini che stanno decidendo la sorte di Gesù. È la volontà di Dio che si sta compiendo, è la parola di Dio che si sta compiendo. Anche nella crudezza dell'esperienza. Il male di cui gli uomini sono capaci, anche quello, è iscritto nel disegno di Dio. È capace di trasformarlo, no? Quel male in bene. Ecco, è Dio che ha la parola, l'ultima parola, non l'uomo. E quindi gli uomini, vedete, senza saperlo, stanno interpretando la volontà di Dio. Senza saperlo neppure. Pilato, i soldati. Anche la madre e le donne che seguivano Gesù e il discepolo che Gesù amava, c'è un posto anche per loro nel racconto della passione di Giovanni. Anche qui si apre uno spiraglio molto bello, molto profondo, molto umano e nello stesso tempo appunto anche questo con un significato dentro che va oltre quello che anche in quel momento potevano capirne, forse, no? Non forse, le persone interessate. Stavano presso la croce di Gesù, e questo stavano, no? Questo verbo che indica appunto questa vicinanza, no? Ben interpretato questa battuta, no? Questo inno famoso, no? Musicato in tanti modi, no? E che rappresenta appunto quello stare davanti a Gesù, non prostrati, in piedi, a contemplare il mistero. Ecco, ci sono quelle donne, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, Maria di Magdala. E poi però c'è anche un altro, il discepolo che gli amava. Gesù lo va vedendo amare, accanto a lui è il discepolo che gli amava. Ecco, c'è qualcuno davanti a Gesù, no? Che è lì come atto d'amore. la madre, le persone che sono state vicine a Gesù. C'è qualcuno che non è fuggito via, è lì. Ma vedete, Gesù e Giovanni che racconta, ancora una volta, trasforma quella presenza attraverso quelle parole di Gesù in, come si può dire, in un dono di grazia che le fa andare oltre, ci fa andare oltre, no? È il dato puramente affettivo. Letteralmente Gesù sta pensando a non lasciar solo la madre. Era un dato di fatto, un problema di quel tempo, no? Il padre appunto non se ne parla più, è già morto, ovviamente. Quindi una donna sola senza figli significava vivere la povertà, l'isolamento, no? Il giudizio anche purtroppo in quel tempo. Cose molto negative, no? Appunto venivano viste appunto in negativo, cioè una morte, no? Come il è più morte, come quasi legata alla persona, in negativo, no? E invece, ecco, quella parola di Gesù, che dà a Maria. Questo poi avrà un significato anche profondo proprio sulla persona di Maria, no? Nella Chiesa. Dà a Maria una dignità, ma non solo appunto, tra virgolette, sistemandola, no? Ma una dignità che supera anche, ripeto, quel momento. Donna, ecco tuo figlio, dice Gesù alla madre. E poi dice, ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo lo accolse con sé. E da quell'ora, anche quest'ora, no? L'ora del compimento, anche di questo, un'ora che genera una nuova maternità, donna, la chiama così, non la chiama madre, perché adesso lei sarà madre di qualcun altro, ma attraverso Gesù ovviamente, donna, ecco tuo figlio. L'espressione di quella verità d'amore che nasce da lui, da Gesù, dal dono suo. È la Chiesa che nasce lì sotto la croce. Cioè quella comunità da piccolo gruppo di persone legate a vario modo, per vari motivi a Gesù, diventano il luogo dell'amore in Dio. Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Ricordate, no? Quella parola diventa adesso carne. Ecco, si realizza lì, in questa nuova maternità e fidelanza, in questo rapporto che si cementa, che si costruisce sulla morte di Gesù, sull'offerta di Gesù. E di nuovo, ripeto, questo è Giovanni che ce lo sottolinea. E gli altri lo faranno in tanti altri modi, ma Gesù, Giovanni, vedete, lo va a apprezzare questo momento lì, sotto la croce. Ecco, nel momento cruciale del racconto, ecco, c'è anche questo. Nasce e viene confermata la Chiesa. Nella dono dell'amore. E come dicevo, anche poi la Chiesa nei secoli successivi ci ha letto giustamente anche un ruolo particolare di Maria. In questa nuova generazione, no? In questa rigenerazione. Ancora, ho sete. Questa parola di Gesù che richiama un gesto che viene fatto, anche questo descritto dagli altri Vangeli, ma anche qui, ancora una volta, dagli altri Vangeli in un modo piuttosto veloce, qui invece partendo proprio da questo ho sete di Gesù, da questa parola detta in prima persona da Gesù. Sete. Ancora una volta, gesto che compie un riferimento a un salmo, Salmo 69, 22. Il Salmo 22 stesso, versetto 16. Quello sete, che ancora una volta letto in chiave simbolica, rappresenta il desiderio più grande, più profondo di Gesù rivolto al Padre, e che gli uomini capiscono appunto come la sete che viene sostenuta appunto dandogli aggetto. La sete di Gesù è un'altra. Ho sete. Che richiama invece, no, tanti salmi, per dire, tanti testi dell'Antico Testamento. Ho sete di te, Signore, l'anima mia. Quanti salmi hanno questo riferimento? D'altra parte la sete proprio uno dei simbolismi più chiari del desiderio di qualcosa di importante per la vita, no? L'acqua. Ecco, in quel momento Gesù esprime lì sulla croce il desiderio più grande dell'uomo, il desiderio di Dio. Scoprire anche noi. E l'invito rivolto ancora una volta a noi dall'Evangelista attraverso Gesù, con Gesù, per risvegliare a noi quel desiderio profondo che è l'ultimo e più grande della nostra vita, quello di Dio. Profondo, ho sete. E vedete qui un'altra domanda che ci accompagna. Vedete che ogni passaggio risveglia in noi delle attenzioni, dei richiami forti sulla persona di Gesù, sul senso che diamo alla fede in Lui. Qui appunto tocchiamo la dimensione più profonda, che è appunto quel rapporto con Dio stesso. dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto. Ecco, è compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. Ecco, è pieno. Adesso c'è la pienezza. Adesso è il tempo dello spirito. Giovanni usa qui un'espressione unica tra gli altri Vangeli, no? Questo consegnare lo spirito. Con un verbo appunto che indica proprio expansion, appunto, dare lo spirito. E lo fa apposta perché non è, rispetto agli altri Vangeli, vuole sottolineare proprio che lì, è lì, sotto la croce, che viene donato, no? Lo Spirito. Poi si parlerà di nuovo del alitò lo Spirito su di loro nell'apparizione ai discepoli, da risorto, capitolo 20. Ma già qui, sulla croce, in modo velato, appunto, simbolico, attraverso quel verbo che indica appunto l'ultimo respiro, ma a differenza di altri Vangeli usa questo termine un po' particolare, dove all'interno c'è questo appunto dare lo spirito, non è solo l'ultimo respiro. Spirito, quasi ecco un abbassarsi ancora fino in fondo, no? È un dire sì. Quando si chiude il capo, no? Dice sì. Ecco il sì di Dio in Gesù. È la consegna dello Spirito. Lo Spirito Santo. Davvero il silenzio, no? Ci sta bene fare qui proprio una sosta, come si fa anche quando facciamo il racconto della passione, no? Liturgicamente qui ci si ferma, perché poi ecco il racconto riprende, ma siamo già nel mistero compiuto. Adesso, ancora una volta, no, ci sono piuttosto dei segni, quasi come nel battesimo, dei segni esplicativi, cioè che fanno capire che cosa ci è stato donato. E anche qui ci sono alcuni particolari che solo Giovanni narra o su cui si sofferma. Per esempio il richiamo al fatto che non vengono spezzate loro le gambe, e vengono spezzate le gambe ai prigionieri, ai uccisi, ai giustiziati, tranne a Gesù, e vedendo che era già morto, non gli spezzano le gambe. E qui sempre lo vede come il compimento, di nuovo quel verbo. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura, non solo, ma come ho già detto al versetto 35 dice: qui chi ha visto ne dà testimonianza, diventa una fonte questa appunto di, quella, di un riferimento a quella testimonianza vera, perché anche voi crediate. Non gli sarà spezzato alcun osso, che è una citazione di due testi in realtà, il Salmo 34 e Esodo 12, con il collegamento quindi all'agnello pasquale. Gesù è l'agnello, è l'offerta viva che ci salva. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. e di nuovo sottolinea attraverso questo testo di Zaccaria, ancora una volta sottolinea il riferimento allo sguardo, questo vedere. E si tratta di entrare, appunto, in questo mistero così carnale, no? Di carne, che è la croce, e quella sofferenza che redime, che è offerta. Quello che poi l'Eucaristia, no? Ci continua a consegnare, questo è il mio corpo. Quello che si può vedere. Spezzare. Poi la sepoltura. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Il corpo di Gesù. Anche qui ci ritroviamo in comunione con gli altri Vangeli, no? Perché anche gli altri Vangeli parlano di Giuseppe di Arimatea che chiede appunto il corpo di Gesù. Ma vi aggiunge anche un altro particolare. Giovanni dice che vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte e portò circa 30 kg di una mistura di mirra e di aloe. E quello che era andato da lui di notte, quindi vi va a richiamare quel dialogo di Nicodemo con Gesù che apre il Vangelo di Giovanni capitolo 3. Siamo all'inizio proprio. Ecco, come può un uomo rinascere dall'alto? Nell'acqua e nello spirito. Nell'acqua e nello spirito. Attenzione, perché poco prima Giovanni ha sottolineato proprio lo spirito e l'acqua, sangue ed acqua. Uscito dal costato di Gesù. Anche qui altro particolare solo suo. Sangue ed acqua. Anche qui un dato che storicamente può avere anche da un punto di vista proprio medico una spiegazione, no? Ma che ovviamente nel discorso di Giovanni diventa anche simbolico. Dal punto di vista medico è vero che una persona morta sulla croce non poteva, ecco, il sangue poi si mischiava praticamente con il siero, no? No, pus, no? E quindi è possibile questo apparente, no? Commissione di sangue e acqua cosiddetta chiamata, ma ripeto, per Giovanni diventa simbolico di qualcosa di più. E richiama Nicodemo, ce lo ricorda, nascere di nuovo. E richiama Maria. Vedete come i fili si ricollegano? La rinascita, rinascere. Stiamo rinascendo, ecco. E non è Giovanni che ha usato nel capitolo 15 l'immagine proprio della partoriente, capitolo 16 scusate, l'immagine della partoriente, del dolore del parto, nelle ultime parole di Gesù, tra le ultime parole di Gesù e di Scelta. E quando appunto è nato, il dolore di prima è passato, perché nato nuovo, l'uomo nuovo. È l'uomo nuovo che nasce sulla croce. E allora quel sepolcro diventa il grembo della terra che accoglie e rigenera. pensate, per sepolcro nuovo, sottolineato, dove nessuno era stato posto, non è sepolcro di morte. Pensate che un tempo appunto in un sepolcro si mettevano più sepolture, no, non uno soltanto, per risparmio di spazio, di tempo, di soldi, anche perché non c'erano, quindi. Ma in quella tomba nessuno è nuovo, è veramente il grembo vergine della terra. Che rigenera e dà la vita. E non a caso, perché parla di un giardino, no? Vi era un giardino. Nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino. E nel giardino un sepolcro nuovo. Giardino, no? Vedete, i riferimenti simbolici sono tantissimi, no? Vi ricordate, no? Il seme caduto in terra, ecco, il seme caduto in terra. Quel giardino, che richiama anche il giardino, no? Dell'Eden, del paradiso. Ecco, la morte non può nulla su Gesù. Quel corpo consegnato alla terra è l'ultimo atto umano che di nuovo diventa l'espressione simbolica di quello che invece Dio sta operando in mezzo agli atti umani, no? Vedete, noi stiamo leggendo una serie di atti umani, abbiamo letto, no? Invece Giovanni ce li sta tutti ribaltando, no? In atti di Dio. Gli accanimenti delle persone, le cose fatte, scritte, i gesti compiuti, la presenza di alcune persone no, legate affettivamente, eccetera, tutto riletto no, in un'ottica nuova, in un'ottica nuova. Il libro dell'Apocalisse dirà, ecco, io faccio nuove tutte le cose. L'Alfa e l'Omega, io, no? Io faccio nuove tutte le cose. Ecco, è quello che si sta compiendo. Ecco, la scrittura dei profeti, quella rilettura della storia, che già nell'Antico Testamento i profeti avevano fatto, no? Legata alla storia di Israele in quel caso, e adesso applicata qui, no? Nel racconto, e non è più un racconto, capite? Non è più semplicemente un resoconto di ciò che è successo, no? Non è questo, il racconto della passione, non è un resoconto, hanno fatto questo, hanno fatto quest'altro, no? Vedete che invece Giovanni sta raccontando e ci sta già consegnando le chiavi per entrare in questo mistero, capirlo non appunto come fallimento, ma come compimento, non come privazione, come buio, come, ma al contrario, come pienezza, come dono, come luce. Rigenera, rigenera e dà la vita. Guarda. Ecco, è una rilettura battesimale, no? È una rilettura battesimale del nostro, della nostra fede, no? In Cristo. Gesù in quel sepolcro, l'ultima azione, là dunque, perché era il giorno della passione dei giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù, quel povero Gesù lì, posero Gesù, è l'ultimo atto di un inizio nuovo. E quella scena che appunto adesso germoglierà di nuova vita in noi.
Non ci indurre in tentazione,